Allora, il tema di oggi è le feste ebraiche, che però, attenzione, sono feste bibliche, cioè non è le feste di un particolare popolo che ha certi costumi folcloristici, sono feste bibliche, infatti stanno scritte nella Bibbia. Il fatto interessante comunque è che sono feste bibliche di cui si parla in testi scritti 3.000 e più passa anni fa, ma sono feste che c'è un popolo che festeggia ancora. E ripeto, è l'unico caso nella Bibbia in cui un popolo festeggia avvenimenti che sono avvenuti 3.500 anni fa, più di 3.000 anni fa comunque. Non esiste una situazione simile in tutto il mondo. Quindi sarà questo da tenere presente, perché in ogni caso vedremo che c'è di mezzo il Signore, c'è di mezzo Dio. Non è una questione di folklore, c'è chi si interessa ai popoli antichi, i sumeri, i babilonesi, non lo so, i cinesi, non è per questo che ci interessiamo. È un qualche cosa che ha a che vedere con l'opera di Dio. Quindi teniamo presente anzitutto questo, quando cercheremo di capire quello che dice la Scrittura. Poi diremo qualche cosa su quello che fanno adesso gli ebrei, poi cercheremo l'applicazione messianica, cioè riferita al Signore Gesù Cristo, e poi cercheremo anche qualche applicazione per noi. E il primo, ho visto che la prima volta che si parla di festa nella Bibbia, in cui si nomina il termine festa, forse non lo abbiamo notato, è in Esodo 5.1, magari prendete nota soltanto delle citazioni, poi le andate a riguardare, e lo leggo io, quando Mosè dice: dopo questo Mosè e Aronne andarono dal Faraone e gli dissero: così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Questa è la prima volta che si parla di festa. E poi dopo, ancora più avanti, quando il faraone dice: beh, andate soltanto voi, lasciate qui le mogli, i bambini, andate voi a festeggiare, no, dice: noi andremo con i nostri bambini e con i nostri vecchi, con i nostri figli e con le nostre figlie, andremo con le nostre greggi e con i nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa al Signore. Quindi è interessante che questa opera di liberazione, di redenzione che Dio fa, la vuole indicare dicendo una festa, vuole celebrare una festa. Non la può fare lì in terra di schiavitù, in una terra straniera, deve farlo nel deserto, là dove io lo porterò. E possiamo dire, non so se hanno festeggiato una festa particolare, ma nel deserto il Dio poi diede in effetti l'ordine di festeggiare al Signore nel deserto. Leggiamo in Esodo 23, questo leggiamolo, avevo detto di leggerlo, Esodo 23 dal 14 al 17, chiederei di leggere. Magari andiamo in ordine, cominci tu, poi dopo leggi qualcun altro, così almeno. Esodo 23, 14 e 17.
Tre volte all'anno mi celebrerai una festa, osserverai la festa degli azimi. Per sette giorni mangerai pane senza lievito, come ti ho ordinato al tempo stabilito del mese di Abib, perché in quello tu uscisti dall'Egitto e nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Osserverai anche la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro, di quello che hai seminato nei campi, e la festa della raccolta, alla fine dell'anno, quando raccoglierai dai campi i frutti del tuo lavoro. Tre volte all'anno tutti i tuoi maschi compariranno davanti al Signore l'Eterno.
Ecco, qui viene indicato le tre occasioni in cui tutto Israele, tutti i maschi devono andare a Gerusalemme, devono andare nel posto che di là, che poi sarà Gerusalemme, per celebrare una festa. Sono tre occasioni, però come vedremo fra poco nel Levitico, leggeremo a mano, queste tre occasioni danno luogo a sette feste. La prima occasione, ripeto, avviene il primo mese del quattordicesimo giorno del mese ebraico, del calendario ebraico, che il primo mese si chiama mese di Abib, anticamente, ma adesso viene chiamato da tutti Nissan, è un mese che sta a cavallo tra marzo e aprile, il primo mese dell'anno, del calendario ebraico. E si farà la Pasqua, la festa degli azimi e la festa delle primizie. Allora, tre feste che qui vengono indicate in Esodo in festa degli azimi. perché è la festa più lunga, 7 giorni, si indica soltanto quella per indicare comunque tutte le 3 feste che in effetti, come vedremo poi, fanno una celebrazione unica, però sono 3 feste. Nella occasione, diciamo così, di aprile, viene chiamata festa degli azimi, prima occasione. Secondo momento è la Pentecoste, che avviene 49 giorni dopo, 7 settimane dopo, esattamente, e qui viene chiamata festa della raccolta. Il nome che viene dato qua è festa della raccolta. Vedremo in Levitico, viene dato un altro nome, è la festa, diciamo così, perché è la raccolta della prima mietitura. E poi la terza occasione è al 7° mese del calendario ebraico, in un mese che si chiama Tishri, e che sta appunto a cavallo tra settembre e ottobre, e lì avvengono le 3 feste, forse più, non dico più importanti, perché, ma più piene di significato per il popolo di Israele, come vedremo: la festa delle trombe, la festa dell'espiazione e la festa delle capanne. Allora, 7 feste in 3 occasioni diverse. Ripeto questo fatto, che queste feste sono tuttora celebrate. Certamente in modi, diciamo così, molto diversi, molto particolari. Certamente non vengono fatte, non vengono festeggiati a Gerusalemme. Certamente non vengono fatti sacrifici, perché non c'è il Tempio. Però vengono fatte. E questo è un elemento di riflessione, perché le feste sono stato l'elemento, uno degli elementi fondamentali che hanno permesso al popolo di Israele di rimanere saldo. Le feste, il festeggiare insieme, ha costituito un elemento di unità e di conservazione, per cui essere ebrei e festeggiare le feste ebraiche è la stessa cosa, in un certo senso. È impensabile di dirsi ebreo e non considerare le feste ebraiche. È vero che le fanno senza avere riconosciuto Gesù, ma non dobbiamo dimenticare che il popolo di Israele è destinato da Dio a rioccupare un posto, e quindi il Signore ha voluto mantenerlo, e la difesa della propria ebraicità, delle proprie tradizioni, delle proprie particolarità è stato quello che ha permesso di resistere. Quindi noi dobbiamo tenere presente questo aspetto, prima di svalutare, ma sai che fanno queste stranezze? Il Signore ha permesso. Se non ci fossero stati questi elementi, continuamente, che richiamavano continuamente a che cosa Dio ha fatto per noi, che cosa dovrà fare, perché un giorno andremo a Gerusalemme, non ci sarebbe stata l'unità del popolo di Israele. E poi c'è un altro elemento che oggi è particolarmente urgente e attuale, perché sono risorti gli ebrei messianici. Cioè ebrei che credono in Gesù Cristo come il Messia di Israele, come il Salvatore del mondo, ma vogliono rimanere ebrei, cioè vogliono anche rimanere inseriti in un popolo. Ed è un problema allora che si pone per gli ebrei in Israele, per gli ebrei messianici, in particolare in Israele. Perché in Israele, come sappiamo adesso, lo Stato di Israele è uno Stato ebraico, anche se la maggioranza è fatta di non credenti, eccetera, però le feste sono delle festività nazionali. Loro festeggiano il sabato, si riposano il sabato, non la domenica. Le loro feste non sono l'Immacolata Concezione o l'Ascensione, ma sono appunto queste feste. Sono queste feste che sono anche nazionali. Quindi perciò anche gli increduli, poi come fanno da noi i nostri cattolici a Natale, eccetera, così anche loro festeggiano, perché festeggiano, fa parte del popolo. Per gli ebrei messianici, che vogliono essere ebrei, vogliono partecipare a queste feste. E allora come partecipiamo a queste feste? Dobbiamo in qualche modo, ovviamente, collegarle con Gesù Cristo. Perché, e questo è il punto, Gesù Cristo è il compimento di ciò che viene adombrato in queste feste. Allora le dobbiamo festeggiare come riferenti a Gesù Cristo, come vedremo sarà questo lo sforzo. E allora la domanda è questa: che riferimento ha questa festa con Gesù Cristo? Con quale fatto di Gesù Cristo ha riferimento questa festa? E vedremo allora che si pone il problema, e il problema diventa anche per noi: qual è il significato messianico di questa festa? Perché il Signore ha voluto che ci fossero queste feste, ben sapendo che il compimento del suo piano di salvezza deve trovare il suo centro in Gesù Cristo. E quindi noi non possiamo trattare queste feste come nessun patto della scrittura, come in qualche modo puramente ebraico, sono roba loro e basta, perché queste annunciano, puntano a Gesù Cristo. Se noi siamo discepoli di Gesù Cristo, dobbiamo interessarci del collegamento che c'è tra queste feste e Gesù Cristo, ed è quello che cercheremo appunto di fare. Perché a quali fatti si riferisce una festa? A fatti fondamentalmente già avvenuti nella storia, oppure che devono ancora avvenire? Vedremo che questo allora, diciamo così, ci permette di riflettere su quello, su come entra Gesù Cristo in queste feste e come. Queste feste non sono soltanto elementi, diciamo così, di assembramento popolare, ma annunciano un piano storico di salvezza. C'è un piano storico di salvezza che viene adombrato e annunciato attraverso queste feste, perché la salvezza, l'ho detto altre volte, è una salvezza che avviene nella storia. Cioè non è un fatto che avviene soltanto nella mia coscienza e basta, è un fatto che avviene nella storia e che tocca anche me personalmente. Ma c'è un fatto storico, c'è un passato, c'è un presente e c'è un futuro, e Dio agisce. E gli ebrei mantengono questo senso del tempo, il passato, il presente e il futuro. E quindi è molto importante che noi ugualmente siamo invitati a riflettere su questi aspetti, e le feste ce lo ricordano. Vediamo allora, esaminiamo adesso, andiamo in Levitico 23 e andiamo ad esaminare, certamente un po' cedermente, ma è bene esaminarle tutte. Allora, qualcuno per favore, Levitico 23, mi può leggere dal 4, c'è anche nelle festività il sabato, sarebbe tutto un discorso da affrontare di per sé, che è una festività importante, fondamentale. Il sabato è il segno del patto con Israele. Qualche volta si dice che la circoncisione è il segno del patto con Israele, e il sabato è il segno del patto con Israele, sta scritto da un'altra parte, quindi del patto che c'è del patto, diciamo così, sì, con Israele, con il popolo mosaico. Dato nella legge di Mosè c'è il patto con il sabato, perché la circoncisione precede la legge, è stata data ad Abramo prima che avesse la legge, quindi la circoncisione è un qualche cosa che va in un certo senso prima di Mosè. Allora, il sabato è importante, ma non ne parliamo appunto, perché il sabato è sempre presente, ma comunque parliamo di queste feste particolari che sono annunciate qui. Allora, per favore, qualcuno dal 4, 23, 4 al 8.
Queste sono le solennità del Signore, le sante convocazioni che proclamerete ai tempi stabiliti. Il primo mese, il 14° giorno del mese, sull'indormire, sarà la Pasqua del Signore. Il 15° giorno dello stesso mese sarà la festa dei pani azimi in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno avrete una santa convocazione, non farete in esso nessun lavoro ordinario. Per 7 giorni offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno, se avrà una santa convocazione, non farete nessun lavoro ordinario.
Qui viene, si parla della Pasqua del Signore, che è il 14° giorno, sulla sera, e il giorno dopo comincia la festa degli azimi, che dura sette giorni. Se si vuole esaminare la Pasqua, bisogna guardare Esodo 12, bisognerebbe guardarlo tutto, diciamo così, questa cosa che non faremo, perché noi ci soffermeremo soltanto su alcuni punti, diciamo così, delle varie feste. Qui è importante, se in Esodo 12 dice il vostro, qualcuno vuole leggere Esodo 12:5.
Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno.
Bisogna guardare il 3, perché dice:
parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ogni uomo prenda per se stesso un agnello, secondo la grandezza della famiglia del padre, un agnello per casa.
Poi dopo il versetto 5, il vostro agnello sia senza difetto, lo leggo io, maschio dell'anno, potrete prendere un agnello e un capretto, lo servirete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Questo è importante, allora il 14° giorno del mese bisognava immolare l'agnello, ma bisognava sceglierlo il 10° giorno e la pratica ebraica, anche quando c'è stato il Tempio, era che ogni giorno bisognava visitarlo per vedere che fosse senza difetto e senza macchia. Doveva essere assolutamente perfetto. Quindi doveva essere esaminato, senza difetto, senza macchia. Bisogna sceglierlo prima e il 14° giorno doveva essere immolato. Non, nessun osso doveva essere spezzato, Esodo 12:46. È importante questo fatto qui, che era senza difetto, senza macchia, che doveva essere esaminato ogni tanto. Perché, lo dico subito, l'adempimento messianico di questa festa è particolarmente semplice. L'agnello, Giovanni dirà all'inizio del suo ministero: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi quegli agnelli sacrificati stavano appunto ad ombrare, a prefigurare quell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E se si guarda il Vangelo di Giovanni, lui è l'agnello di Dio, prima di essere messo in croce viene esaminato attentamente dai capi sacerdoti, dai farisei e dai sadducei. Viene continuamente messo alla prova con delle domande, con delle interrogazioni. E Gesù può dire: chi di voi mi convince di peccato? Quindi volevano trovarlo peccatore, volevano trovare delle macchie in lui, ma non le hanno trovate. E quindi è stato esaminato e veramente allora ha compiuto quello che doveva essere compiuto, cioè l'agnello di Dio che viene immolato. Allora in questo senso possiamo anche dire che sono gli ebrei che lo hanno sacrificato, ma chi altri poteva farlo? Chi altri poteva immolare l'agnello di Dio? Quando noi allora diciamo che il Signore Gesù Cristo è morto per i miei peccati, dimentichiamo questo contesto, diciamo così, israelitico, che invece è fondamentale. Perché chi offriva l'agnello era il popolo di Israele, le famiglie prima, poi il popolo di Israele tutto, e soltanto lui poteva uccidere l'agnello. Soltanto i sacerdoti. Quindi in un certo senso non ci dobbiamo sorprendere che gli ebrei, il popolo di Israele, sia stato lui a immolare l'agnello di Dio. Che toglie il peccato del mondo, però, perché anche il sommo sacerdote uccideva, poi lo vedremo dopo, ma lo uccideva i capri, uccideva i tori, ma per il proprio peccato, per i peccati del popolo. Quindi in realtà quello che accade è che è vero, gli ebrei in un certo senso, il popolo di Israele immola l'agnello di Dio, ma questo agnello di Dio si fa immolare per il perdono dei loro peccati e poi per quelli di tutto il mondo, perché l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E per questo, diciamo così, possiamo dire i riferimenti, allora ripeto, all'agnello di Dio, alla Pasqua sono evidenti, sono riportati in vari passi. Dico un passo, lo leggo io, ma poi potete scrivere prima Pietro 1:18-19, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Allora, insistere su questo senza difetto né macchia è perché nella festa di Pasqua era importante e fondamentale che l'agnello fosse senza difetto e senza macchia. E quindi vedete che il sacrificio di Gesù per il quale i nostri peccati sono perdonati ci ricorda continuamente questo sacrificio che il popolo di Israele ha fatto. E poi ancora dice in 1 Corinzi 5:7, scrivete, lo leggo io però per fare prima, perché dice Paolo in quella lettera: poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. La nostra Pasqua è stata immolata. Allora vedete che proprio fa il riferimento: la Pasqua è Cristo. La Pasqua è Cristo. Allora è chiaro che gli ebrei messianici, quando fanno il loro festeggiamento di Pesach, si chiama così in ebraico, lo fanno, ma si richiamano a Cristo come l'agnello di Dio, e quelle cerimonie che fanno, diciamo così, richiamano a Cristo. Ma è importante che colleghiamo questo qui, perché non dobbiamo dimenticare che Gesù, quando ha detto questo è il mio sangue, appunto, ha detto io sono l'agnello, prendetene tutti, lo ha fatto durante una Pasqua ebraica. Come ho detto in un'altra predicazione, a volte si parla dell'ultima cena come se fosse una cena da Dio, così fra amici, e invece è l'ultima Pasqua, una Pasqua. Il Signore Gesù ha istituito, come si dice, la cena del Signore nella Pasqua, in quello che gli ebrei chiamano il Seder, la cena di Pasqua la chiamano il Seder, che ha tutto un cerimoniale, tutto preciso. Si chiama Seder perché Seder significa ordine, quindi c'è un capo cerimonia che dice quello che si deve fare, preghiere, eccetera, ma anche al tempo di Gesù c'era. Per esempio c'erano, e non vi dico, io l'ho letto ma non mi ricordo, e poi ci vorrebbe molto per raccontare tutto quello che si fa, ma c'erano per esempio 4 coppe, ciascuna coppa aveva un suo posto. C'era la prima coppa che era la coppa della benedizione, una preghiera di benedizione. La seconda coppa è una coppa delle piaghe, dove si parla delle piaghe d'Egitto. La terza coppa è una coppa della redenzione. La quarta coppa è una coppa di lode. E dopo questa quarta coppa cantavano i salmi di lode da 113 a 118. Se voi ricordate in Luca 22, da 14 a 20, il riferimento dell'ultima cena, ci sono 2 calici infatti. Primo calice e poi un secondo calice, perché vengono nominati esattamente il primo e il terzo. E il calice in cui dice bevedene tutti è il terzo calice, quello della redenzione. Allora vedete che Gesù ha annunciato, diciamo così, la partecipazione al suo sangue in un seder di Pasqua. Infatti quando ad un ebreo si dice questo, dice sì, l'ho fatto durante un seder, okay? Una cena di Pasqua. Allora, non dobbiamo dimenticare. Allora, quando dice fate questo in memoria di me, effettivamente istituisce un'altra memoria, perché la Pasqua è sempre una memoria. Il popolo di ebraico non esiste senza la memoria. Se gli togliete la storia, sparisce, non ha più senso. Quindi è assolutamente vitale per lui ricordare. Devono ricordare la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, e infatti loro dicono che ci fanno delle domande ai figli: che cosa c'ha di particolare questa notte? E la risposta è: perché in questa notte il Signore ci ha tratto fuori dalla mano degli egiziani, e ricordano dunque quello che è avvenuto. Allora Gesù dice: fate questo in memoria di me. Adesso è il momento di ricordare che io sono stato immolato. Allora è importante questo aspetto, siamo chiamati a ricordare, mentre, come ho detto in un'altra predicazione, appunto, gli pagani cattolici hanno trasformato questo memoriale di tipo ebraico, ma legato alla persona di Gesù, in un'azione magica pagana. Facciamo tru 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 tru, e questo invece di pane diventa qualche altra cosa. Questa è magia. Non è Vangelo. Invece fate questo in memoria. Gesù stesso ha detto il mio corpo. Infatti in quelle cene dicono: questo è il pane che abbiamo mangiato, questo è il pane mio, il pane non era quello, il pane che avevano mangiato, però evidentemente questo indica il pane, questo ricorda il pane che abbiamo mangiato quando siamo usciti dalla schiavitù d'Egitto. Quindi è un questo. Allora, questo è il mio corpo. Dovete ricordare. Questo fatto vi deve ricordare, vi deve far memoria. Quindi in un certo senso è vero, e questo è nella tradizione delle nostre chiese cosiddette dei fratelli, che la domenica è una Pasqua. Non si festeggia la Pasqua come cosa particolare, perché ogni domenica è la Pasqua. Con ciò io non difendo, non attacco chi vuole festeggiare una Pasqua in un modo particolare, però questo è il punto, che in effetti da un punto di vista di cristiani ogni domenica è una Pasqua, perché Cristo è la nostra Pasqua. E noi ricordiamo, e anche se non siamo ebrei, appunto possiamo ricordare che Cristo ha dato il suo sangue per noi. Poi ci sono altre cose interessanti sul Seder, che se qualcuno ha letto il libro di Damkani forse ricorderà, che hanno delle cose, delle abitudini per noi strane, dico soltanto, hanno un pane, un cesto con tre pezzi di pane, un cesto fatto con tre scomparti, con tre pezzi di pane, e si chiama afikomen questo pezzo di pane, e hanno un'abitudine di quello di mezzo, a un certo momento lo avvolgono in un panno, poi lo nascondono, e nessuno lo sa dov'è, o meglio, chi l'ha messo lo sa, ma non tutti gli altri lo sanno. E poi magari dicono a un bambino di andare a cercarlo, e poi dopo quando lo trova lo riportano e festeggiano, non mi ricordo bene in che modo, e lì finisce, diciamo così, anche la seduta. E gli ebrei messianici ci hanno visto un riferimento al Signore Gesù, che in effetti è stato morto, avvolto in un panno in panni, e poi dopo è stato nascosto in effetti, e dopo è stato riapparso. Quindi questo però non mi addentro su questo, per dire che ci sono questi riferimenti che gli ebrei messianici hanno cercato di fare per vedere un collegamento con il Signore Gesù Cristo. Ma allora, possiamo dire, diciamo così, in un modo sintetico, la festa di Pasqua ci ricorda il sacrificio di Cristo come agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e ricorda dunque la nostra giustificazione, cioè il perdono dei peccati. Questo è il punto, diciamo così, che è stato fatto una volta per tutte dalla morte di Gesù Cristo. Poi c'è la festa degli azimi, che comincia il giorno dopo. Questa festa degli azimi è anche nominata nel Nuovo Testamento, in Marco 14:1-2. Sta scritto: mancavano due giorni alla Pasqua e alla festa degli azimi. Dico, l'abbiamo già letto, non ci doveva essere nella casa degli azimi, del lievito, perché il lievito è il simbolo di peccato. Allora, nelle usanze ebraiche effettivamente c'è una puntigliosa attenzione: per Pasqua non ci deve essere niente di impuro, cioè il lievito è impurità, e allora bisogna fare le cosiddette pulizie di Pasqua. Le pulizie di Pasqua sono un eco dell'ebraismo, però allora noi facciamo per questione di pulizie, loro facciamo questione di purità, è una purità davanti a Dio. No, ma è così, ci sono altre cose che noi abbiamo preso, che attraverso il cattolicesimo, che ha voluto imitare il popolo di Israele, ma le pulizie di Pasqua vengono dal fatto che gli ebrei, infatti, i mariti ebrei si mettono le mani nei capelli quando devono aiutare la moglie a pulire pedantemente tutti gli angoli, spostano i mobili, fanno tutto perché non ci deve essere niente di impuro. Ecco, quindi è una nozione di purificazione che deve essere fatta. Allora qui il riferimento, diciamo così, lo possiamo vedere in Prima Corinzi, capitolo 5, versetto 6 e da 6 a 8. Prima Corinzi 5, da 6 a 8. Qualcuno, se ce l'ha, me lo legge, così mi riposo un po'. E se qualcuno mi prende un bicchiere d'acqua, mi fa un grandissimo favore.
Grazie. Il vostro marito non è una buona cosa. Non sapete che un po' di lievito vi fa lievitare tutta la pasta? Voi buttatevi dal detto lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Cioè, celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità.
Vedete come per Paolo, un fariseo esperto di ebraismo, come trova facile fare questi riferimenti? Sta invitando alla santificazione, e per invitare alla santificazione dice: purificatevi del vecchio lievito. Come, diciamo così, il popolo di Israele a Pasqua si purifica dal lievito nelle case, così voi purificatevi del vecchio lievito. Adesso che siete stati, grazie, che siete stati giustificati, Cristo è la nostra Pasqua ed è stato immolato. Dunque adesso la festa, facciamola senza lievito, perché non si poteva festeggiare la Pasqua con il lievito in casa. Bisogna assolutamente toglierlo. E quindi allora possiamo dire che questa festa degli azimi ci ricorda un qualche cosa che è avvenuto con Cristo, perché Cristo ha offerto il suo sangue puro, è stato senza alcuna forma di peccato, e per noi l'invito è alla santificazione, come Cristo è stato santo con Dio. Allora, come ebrei messianici, se devono pensare agli azimi, tenete presente che attualmente non si parla, diciamo così, di festa degli azimi, perché in realtà è compresa in quella di Pasqua. Ormai, se voi vedete un calendario, si parla del primo giorno di Pasqua, secondo di Pasqua, ma è scontato che la Pasqua si deve fare le cose senza lievito, quindi che la pulizia ci deve essere assolutamente, quindi fa parte della Pasqua nel suo complesso. Però qui parla di Pasqua, che è il momento in cui si offre l'agnello, la sera si fa il pranzo, e poi ci sono i vari giorni in cui è la festa degli azimi, continuano, ci sono varie regole da rispettare che appunto qui non possiamo esaminare in tutti gli aspetti. Allora, gli ebrei messianici, quando pensano a questo, pensano a qualcosa che è già compiuto in Cristo, perché Cristo si è santificato anche per noi, ha offerto il suo sangue puro, e come invito da noi c'è un invito alla santificazione, a vivere adesso nella santificazione. Perché siamo chiamati a purificarci del vecchio lievito, perché siamo adesso anche noi un popolo che Dio ha scelto, come aveva scelto Israele in un momento, in un tempo storico. Adesso noi siamo chiamati a celebrare la festa, perché la festa è dei redenti e dei liberati, come infatti la festa la faceva il popolo di Israele redento, non mentre ancora era schiavo, quando era già stato liberato festeggiava, ma era chiamato a festeggiare senza lievito, senza peccato. Quindi anche noi che siamo stati giustificati, quando ci troviamo nella Pasqua, pensiamo da una parte all'agnello di Dio che si è offerto per noi, e dall'altra parte che siamo chiamati a festeggiarla senza lievito, cioè a non avere peccati inconfessati in noi, e quindi è l'occasione di purificarci dei vecchi lieviti. Quindi il partecipare alla cena del Signore, quindi diciamo sia la nostra Pasqua, non è un certificato di buona condotta, che ti siamo comportati bene, ma certamente deve essere un segno che noi ci siamo purificati del vecchio lievito. Cioè, se abbiamo commesso dei peccati, lo riconosciamo e lo diciamo e lo portiamo, e con ciò ci purifichiamo del vecchio lievito, perché ci sono le promesse che Dio ci fa. E possiamo dunque festeggiare senza vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, non dobbiamo fare i furbi, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Dobbiamo essere onesti davanti a Dio. Ripeto, non un certificato di buona condotta, perché non lo ci potremo mai presentare, ma onesti e sinceri, quindi per lasciarci purificare dalla parola della verità. Veritieri, affinché la verità della parola di Dio possa purificarci del vecchio lievito. Festa delle primizie. Leggiamo, qualcuno per favore mi legga dal 9 al 14. Sempre, no scusa, no, Levitico. Scusate, quando non dico niente è Levitico. Levitico, perché segui il libro del 23 del Levitico, lo leggeremo tutto. Perché. Levitico 23 da 9 a 14. Sì, Levitico 23, tenetelo sempre collegato, perché lo leggeremo, perché anche non tutti magari sono a conoscenza. Allora, 23 da 9 a 14, chi me lo legge?
Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne metterete la raccolta, porterete al sacerdote un fiasco di spiga, un fascio di spine come primizia della vostra raccolta. Il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore, perché si è gradito per il vostro bene. L'agiterà il giorno dopo il sabato. Il giorno che agiterete il fascio di spighe, offrirete un agnello di un anno, che sia senza difetto, come olocausto al Signore. L'oblazione che l'accompagna sarà di 2 decimi di efa di fior di farina intrisa d'olio, come sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il Signore. La libazione sarà di un quarto di hin di vino. Non mangerete pane, né grano arrostito, né spighe fresche, fino a quel giorno, fino a che abbiate portato l'offerta al vostro Dio. È una legge perenne di generazione in generazione in tutti i luoghi dove abiterete.
Ecco, questa festa delle primizie erano le primizie, si pensa, dell'orzo, quello che maturava in quel tempo, e che doveva essere agitata il giorno dopo il sabato. Qui c'è tutta una diatriba tra farisei e sadducei, così ho letto, su qual è questo giorno dopo il sabato. I sadducei dicono che è il primo sabato che compare nella settimana degli azimi, invece i farisei dicono che il sabato è inteso il giorno di Pasqua come un sabato, perché sabato è un termine che significa riposo, quindi in generale non significa necessariamente l'ultimo giorno della settimana. Perciò, però, quello che sembra che sia il risultato vincente è che viene considerato, diciamo così, il primo giorno dopo la Pasqua, e il giorno in cui si agitano questi fasci di spighe. Diciamo che questa è una festa che da quando non c'è più il Tempio non viene più praticamente fatta, anche perché bisogna trovare le spighe, gli ebrei non potevano avere dei campi, quindi praticamente non è stata fatta più durante la Pasqua. Con la ricostituzione dello Stato di Israele hanno detto che qualche cosa hanno cominciato a fare, qualche festa florale, sfilata di trattori, qualche cosa del genere, insomma, per ricordare queste primizie da offrire in quella occasione. Però diciamo così che non è una festa che è stata molto, diciamo così, considerata. Per quanto riguarda noi, ci sono dei riferimenti nel Nuovo Testamento che direi di leggere in Prima Corinzi, tenendo sempre aperto in Levitico 23, ma leggiamo in Prima Corinzi 15 da 20 a 24.
Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, la primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, perché bisogna che anche i regni affinché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi.
Vabbè. Vedete ancora una volta come è spontaneo per Paolo usare i termini ebraici, la primizia. Non è un termine generico, è un termine specificamente ebraico che parla delle primizie. Come allora si devono offrire le primizie della nuova vita, della nuova raccolta? Qui adesso Cristo è morto come agnello di Dio, ma è risuscitato, e lui è la primizia di tutti coloro che parteciperanno alla risurrezione. Allora per gli ebrei messianici, diciamo così, il festeggiare le primizie a questo riferimento, il ricordare che Cristo non soltanto è morto come agnello di Dio puro per i peccati del popolo e di tutto il mondo, ma anche è risuscitato. Cristo è la primizia di quelli che sono risuscitati, di quelli che sono morti e risuscitati. E allora, quindi possiamo dire che la festa delle primizie noi la possiamo, diciamo così, ricordare e riferire a Cristo, ricordando che Cristo è risuscitato dai morti e che noi poi siamo risuscitati con Lui. Infatti qualcuno può leggere, chiedo di leggere in Romani 6 da 8 a 11.
Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché in quanto egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo, in Gesù Cristo nostro Signore.
Allora, Cristo è la primizia, nella risurrezione, noi con Lui siamo risuscitati spiritualmente e un giorno risusciteremo anche corporalmente, ma prima doveva risuscitare corporalmente Cristo. Quindi la sua risurrezione corporale è veramente la primizia della nuova vita che il Dio dà al mondo. Allora la festa delle primizie può essere vissuta riferendola a Cristo, pensando alla sua risurrezione, che è la primizia, e a noi che un giorno anche siamo risuscitati con Lui se siamo morti con Lui. Importante questo, la nostra identificazione, dobbiamo essere morti con Lui, spiritualmente, per essere risuscitati spiritualmente con Lui. Allora, spiritualmente siamo già morti con Cristo se siamo stati, se abbiamo creduto in Lui, perché ci siamo identificati con Lui, abbiamo riconosciuto che Lui è il nostro rappresentante davanti a Dio, dunque siamo morti con Lui, ma con Lui siamo anche risuscitati spiritualmente. Ma Cristo è risuscitato anche corporalmente, e quindi un giorno anche noi con Lui saremo risuscitati corporalmente. Allora aspettiamo la risurrezione. Allora, vedete, queste prime tre feste di primavera, diciamo così, in sostanza si ricollegano a Cristo nei termini di giustificazione, perdono dei peccati in Cristo, santificazione e risurrezione. Fatti che sono già avvenuti per quanto riguarda Cristo. Quindi vedete, come ebrei, mi medesimo un pochettino negli ebrei messianici, perché lo dico, perché se avessimo una comunità messianica vicino a noi saremmo coinvolti in questo tipo di problematiche, perché magari ci direbbero: ma perché voi non ricordate questo? Noi lo vogliamo ricordare pensando a Cristo, diciamo. Ora, noi, l'importante è che noi ricordiamo, diciamo così, questo riferimento a Cristo come un qualche cosa che è già avvenuto. Gesù Cristo è già stato immolato, Gesù Cristo ha vissuto su questa terra in un modo puro, Gesù è risuscitato, questo è già avvenuto. E quindi noi ricordiamo anche noi qualche cosa del passato che è avvenuto e che naturalmente ha un effetto sul presente, e questo è tipicamente ebraico. Il popolo ebraico ricorda qualche cosa del passato, ma che ha ancora influenza sul presente, questo è tipico. Mentre noi possiamo anche ricordare la festa del 4 novembre, mi pare, la vittoria, l'unica vittoria che abbiamo avuto della Prima Guerra Mondiale, ma noi del riferimento con la Prima Guerra Mondiale proprio non ce ne abbiamo nessuno, non c'è nessuna influenza sulla nostra vita il riferimento alla vittoria della Prima Guerra Mondiale, se non il fatto che andiamo, che facciamo festa, mi pare che sia ancora festa, non so, non ricordo più. Quindi, mentre per loro, diciamo così, questo riferimento è un qualche cosa che è attuale ancora per loro, quindi in qualche modo ciò che è avvenuto una volta ha influenza nel presente, ed è questo anche che accade, che diciamo noi, ciò che Cristo ha fatto una volta storicamente ha importanza e influenza anche su noi. Noi siamo morti con Cristo, noi siamo santificati con Cristo, noi siamo risuscitati spiritualmente con Cristo, noi un giorno risusciteremo corporalmente anche con Lui. Allora, poi passiamo, facciamo ancora la festa delle settimane e poi facciamo l'interruzione, perché in effetti si presta bene anche qui a fare l'interruzione, perché come vedremo che c'è sono tre momenti, ma i primi due sono in qualche modo collegati fra di loro, perché infatti anche la festa delle si chiama la festa delle settimane, o noi la chiamiamo Pentecoste, un po' alla forma greca, e gli ebrei la chiamano Shavuot. Magari è opportuno sapere che significa settimane, quindi è la festa di Shavuot delle settimane, perché è detto, lo leggiamo adesso, di contare le sette settimane. Qualcuno legga per favore, Levitico 23, dal 15 al 22.
Dall'indomani del sabato, dal giorno che avrete portato l'offerta agitata del fascio di spighe, conterrete sette settimane intere. Conterete 50 giorni fino all'indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove abiterete due pani per un'offerta agitata, i quali saranno di due decimi di un efa di fior di farina e cotti con lievito. Sono le primizie offerte al Signore. Con quei pani offrirete sette agnelli dell'anno senza difetto, un toro e due montoni, che saranno un olocausto al Signore insieme alla loro oblazione e alle loro libazioni. Sarà un sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave al Signore, e offrirete un capro come sacrificio per il peccato e due agnelli dell'anno come sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote offrirà gli agnelli con il pane delle primizie, come offerte agitate davanti al Signore. Tanto i pani quanto i due agnelli consacrati al Signore apparterranno al sacerdote. In quel medesimo giorno proclamerete la festa e avrete una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario, è una legge perenne di generazione in generazione in tutti i luoghi dove abiterete. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino ai margini del campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Lo lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore vostro Dio.
Grazie. Chi ha notato un qualche cosa di un po' strano rispetto a quanto magari abbiamo detto fino? Importante la lettura attenta. Sono due pani, su questo voglio come offerta agitata anche questa, cotti con lievito. Sono due cotti con lievito. E poi l'altro aspetto da sottolineare, ma non è molto strano, però che quando dopo questa festa, quando mieterete la raccolta, non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta, ma lo lascerai per il povero e per lo straniero. Non dice molto di più, ci sono poi riferimenti che avete di altri passi che parlano di questa festa, ma non mi addentro nei particolari di come veniva praticata, i sacrifici fatti eccetera, ma cerchiamo di cogliere alcuni punti e il loro significato, diciamo. Intanto è una festa che viene fatta un tempo determinato dopo la festa delle primizie. Se il primo giorno delle primizie fosse il giorno dopo il sabato, allora questa Pentecoste avverrebbe esattamente la domenica. Però non lo so se è veramente stato fatto così. Però da notare che sarebbe avvenuto esattamente di domenica, se fosse stato così, perché il sabato è il giorno dopo il sabato, quello viene 49 settimane. Comunque. Su quello però sembra che la pratica che effettivamente viene fatta non sia questa, ma comunque notiamolo semplicemente. L'altro di questa offerta di due pani con lievito, non diciamo molto di più per quello che vediamo dalla Bibbia, diciamo qualche cosa sull'osservanza ebraica e poi sul significato messianico. Gli ebrei sono molto pignoli, veramente di una pignoleria che a noi sembra veramente eccessiva. Ma possono discutere del particolare se si deve fare così o non colà, in un modo assolutamente pignolo, e dividersi fra di loro. Certamente questo a noi appare esagerato, forse c'è un aspetto che però va tenuto presente, che mirano la pratica, cioè il discorso è la pratica. Noi siamo molto più superiori, più ideali, però siamo anche poco pratici. E vi dico un fatto che è accaduto a me. Siamo andati a visitare una volta la sinagoga di Ancona, e l'ebreo che ci guidava ha detto anche delle cose interessanti, ci ha spiegato alcune riflessioni interessanti, e alcune mi hanno colpito. Alla fine io gliel'ho detto: guardi, quello che lei ha detto veramente è stato molto, molto interessante, dico, ci penserò. E lui mi ha detto, ecco, dopo mi farà sapere fra un po' di tempo quale prodotto hanno procurato queste riflessioni. Quale prodotto pratico. mi ha colpito, in effetti non lo so che hanno prodotto, perché io me lo sono dimenticato, quindi non lo so più che cosa mi aveva detto. Quindi, come vedete, insomma, ha prodotto, non so se ha prodotto effetto, ma forse no, perché invece lui voleva sapere, vabbè, poi vediamo. Così sul sabato il discorso non è il significato profondo, sì, lo fanno anche, però è come sa da fare il sabato. Chi accende le candele, chi non le accende, se bisogna farlo così, se bisogna fare così. È un'attenzione continua a come si fanno le cose. Questo ha un suo effetto pedagogico, se vogliamo, anche se chiaramente ci sono le esagerazioni. Allora, discutono sui giorni dell'Omer, loro fanno tutto un conteggio cominciano a contare questi, si chiamano i giorni dell'Omer, questi giorni di che passano tra la festa delle primizie e la festa delle settimane, si chiamano i giorni dell'Omer. L'Omer è una unità di misura, non lo so perché lo chiamano così, forse c'è da qualche parte la spiegazione, ma li chiamano così, i giorni dell'Omer, 1, 2, 3, siamo al terzo giorno dell'Omer, al quinto giorno, al 25esimo, e sono giorni di austerità, cioè insomma non bisogna fare cose allegre, bisogna essere piuttosto mesti, austeri, eccetera, salvo il giorno di, c'è un certo giorno, diciamo così, che si chiama il Lag Baomer, che in quel giorno lì si può interrompere l'austerità e l'afflizione e anche darsi alle feste e ai balli. Chi è più anziano, voi non lo ricorderete certamente, si ricorderà che invece c'erano le feste di Quaresima, è un po' diverso, questi sono i giorni che fanno da Pasqua a Pentecoste, invece la Quaresima, secondo la Chiesa Cattolica, va prima di Pasqua, e 40 giorni prima di Pasqua c'era la Quaresima, cioè tempo di afflizione, bisogna fare cordone, bisogna ballare, bisogna rire, fare cose, non bisogna fare queste cose qua, feste, cioè bisogna essere, salvo che però c'era la mezza Quaresima. A metà Quaresima c'era un giorno che si poteva fare le pazzie. Io ci ho visto un'imitazione di quello che fanno gli ebrei, però gli ebrei fanno così. Questo per dire come fanno, ma stanno molto attenti. Si legge il libro di Ruth, perché in questa stagione è avvenuto l'incontro con Boaz, dicono. No, dicono, questo è scritto. Invece dicono che si pensa che Davide sia nato durante questa festa. I rabbini dicono un mucchio di cose, bisogna dire, e non si possono contraddire perché sono delle autorità, quindi guai a contraddirli, si contraddicono fra di loro, ma guai a dirlo noi, però litigano fra di loro, però c'è tutta una corrente. Poi. Allora, secondo, però l'interessante è questo è veramente, diciamo così, secondo i rabbini, ma secondo tutto il popolo, in questo giorno il Dio ha dato la legge al popolo. Quindi questo è il giorno in cui viene festeggiata il dono della legge al popolo. Questo non sta scritto, in effetti così non appare. Però la loro tradizione, il loro insegnamento, e perciò hanno tutto questo riferimento alla legge. E alcuni stanno svegli, dice, tutta la notte a studiare la Torah. Perché dicono... quando Dio ha dato la legge c'erano lampi, tuoni, fulmini, non si poteva dormire, e ha dato la legge mentre non si poteva dormire, allora loro adesso non dormono e leggono la Torah. Naturalmente non so quanti lo faranno, però diciamo così, è una di quelle tradizioni che magari qualcuno fa. Ma questo è importante, perché noi come festeggiare come cristiani questa festa? Parlo degli ebrei messiani, cioè noi che dobbiamo festeggiarlo, ma che tipo di riferimento possiamo fare noi cristiani a questa festa? E noi sappiamo che alla Pentecoste è stato disceso lo Spirito Santo. E non è un caso. No, non è un caso. Non è una questione puramente... E Dio ha un piano. E Dio ha un piano. E ha fatto scendere. E dopo che Gesù è asceso in cielo. Proprio nel giorno della Pentecoste... nella festa delle settimane, e lo Spirito Santo, ed è bello pensare che lo Spirito Santo ha sostituito la legge di Mosè, e lo Spirito Santo che viene dato in dono al popolo di Israele. Prima non dimentichiamo mai che tutto quello che avviene in Atti fino al capitolo 10 quantomeno riguarda soltanto, cioè è tutto centrato su Israele. Poi c'è stato appunto la estensione, e che questo Spirito Santo è ciò che forma il corpo di Cristo risuscitato, formato da giudei e gentili, due pani con lievito, perché sono peccatori, però sono santificati dall'essere immersi in Cristo. Quindi questi due pani ci ricordano questa novità: lo Spirito Santo è ciò che da una parte ha sostituito la legge, ha compiuto la legge, cioè quello che la legge, no, lo rendeva vano, e Dio l'ha fatto, e dall'altra è venuto a dimorare nel credente, e qui c'è questa novità, la novità che lo Spirito Santo è dato non soltanto ai santi ebrei, cioè quelli che veramente sono fedeli, ma anche ai gentili che accolgono la predicazione di Gesù come Messia. Questa è la novità che certamente Pietro non aveva capito, e infatti è rimasto del tutto sorpreso, e insieme a lui tutti gli altri, quando ciò è avvenuto. Voi vedete che non avete l'idea di una qualche cosa che aspettavano, non se lo aspettavano. Si aspettavano di annunciare il nome di Gesù anche ai gentili, ma come residuo fedele di Israele. Noi siamo quelli che devono testimoniare di Gesù a tutti, ma noi siamo comunque il residuo fedele di Israele. Ma che lo Spirito Santo viene dato anche ai gentili, a questo Cornelio, è una cosa strana. Tanto è vero che Pietro si deve difendere quando gli altri discepoli vengono a sapere di questo. E questa effettivamente è la novità, è il mistero della Chiesa che non era stato rivelato. Cioè la Costituzione come corpo di Cristo, che lo Spirito Santo avrebbe costituito, la novità in due sensi. In un senso perché è dimora stabile di colui, in colui che crede in Gesù, mentre nel tempo di Israele lo Spirito Santo agiva, poteva essere dato a delle persone, ma poteva essere tolto ed era dato per uno scopo, per compiere l'opera di Dio. Qui la novità è che, essendo Cristo morto e risuscitato, lui ha dato lo Spirito Santo, e questo Spirito Santo in chi crede lui dimora. Quindi c'è una per cui c'è un'anticipazione di ciò che poi accadrà in tutto Israele, che non si dirà più credi nel Signore, perché tutti, mentre prima c'erano quelli che avevano lo Spirito Santo e gli altri che dovevano ascoltare. Mosè era un uomo pieno di Spirito Santo, e qual era l'obbedienza richiesta dall'israelita? È che ubbidisse a quello che diceva Mosè, perché lui era la persona cosiddetta, diremmo oggi, carismatica. Carismatica. Mosè, carismatica. Lui era una persona, diciamo così, che aveva un carisma particolare dato da Dio, che gli altri dovevano riferirsi a lui. Questo era, oppure i profeti. Ai profeti avevano un compito particolare, Dio gli dava lo Spirito Santo per parlare e gli altri dovevano obbedire. Quindi c'era un riferimento a delle persone che erano scelte da Dio per il popolo di Israele. La novità sta nel fatto che Dio dona lo Spirito Santo a tutti coloro che credono. Questa è una diversità notevole, perché per esempio la Chiesa Cattolica non ha digerito questa faccenda, per cui in qualche modo ci sono alcuni che hanno un posto particolare, un carisma particolare, e bisogna stare a sentire quello che dicono loro. Mentre lo Spirito Santo è sparso su tutti, il che non esclude che ci siano dei doni che vengono dati ad alcuni e che Dio li dà per l'edificazione di tutti, e dei ministeri anche di disciplina, ma tutti quanti hanno lo Spirito Santo e tutti sono soggetti alla parola di Dio. Quindi, in un certo senso, il riferimento utile alla parola di Dio, perché e tutti hanno lo Spirito Santo. Questo è importante, perché quando uno parla sa che i fratelli che ascoltano non sono persone, possono non sapere certe cose, ma hanno lo Spirito Santo. E questo Spirito Santo permette loro anche di discernere, di accogliere oppure anche rifiutare. Quindi accogliere o rifiutare, noi dobbiamo avere la responsabilità di accogliere ma anche di rifiutare. Quindi abbiamo sempre una responsabilità, non possiamo dire ma l'ha detto lui, d'accordo, ma tu devi dire il tuo sì o no, devi prenderti la responsabilità se quello che tu hai ascoltato è da Dio oppure no. E lo Spirito Santo è lì per guidarci, ed è bello quando si vede che lo Spirito Santo agisce in chi parla e in chi ascolta, e c'è una comunione che dipende appunto dalla presenza dello Spirito Santo che agisce in noi. Questa è una novità che viene nella Pentecoste. Allora, si può, diciamo così, riferirsi alla Pentecoste come a un fatto compiuto. È un fatto del passato, perché è iniziata in quel giorno, ma che ha attualità anche nel presente. E ripeto, la novità sta in più che è costituita da ebrei e gentili. Questa è la novità della Chiesa, che Cristo è in voi, speranza di gloria, e voi non siete più né forestieri né avventizi. Abbiamo visto che si doveva lasciare le spighe per i poveri e gli stranieri da spigolare. possiamo dire che con la Pentecoste hanno ricevuto lo spirito anche gli stranieri. Cornelio appare come uno inserito, poverino, insomma, no? Lì ci sono Pietro, sono stati con Gesù, hanno avuto tutte le esperienze, arriva lui, un soldato romano, sì, era simpatizzante per Israele, ma chi sapeva lui? Non sapeva niente. Doveva imparare tutto. Che noi dimentichiamo, noi andiamo a spiegare, diciamo così, agli ebrei le cose, ma prima erano gli ebrei che dovevano spiegare ai gentili che non sapevano niente, guardate che il Signore ha promesso il Messia che è venuto qui, bisogna spiegare tutto, perché non sapeva niente. Quindi così Cornelio è qualcuno che però, essendo un uomo pio, sincero, e Dio gli apre le porte e gli fa il dono dello Spirito Santo. Questa è la novità, diciamo così. Il mistero della Chiesa è un qualche cosa, voi non siete più né forestieri né avventizi, dice Paolo. La Chiesa allora costituisce il corpo di Cristo, non costituisce il sostituto del popolo di Israele. Costituisce il corpo di Cristo. Ed è quello che mi ha anche aperto la mente e fatto capire come intendere le cose. Se voi guardate in Isaia, si parla del servo dell'Eterno, e io ho predicato qualche volta su questo, e ho chiesto di chi parla la scrittura Isaia quando dice servo dell'Eterno. Allora voi vedete che senza spiegare, senza avvertire, certe volte parla del popolo e certe volte parla del Messia. Parla sempre del servo dell'Eterno. Qualche volta il servo dell'Eterno è chiaramente il Messia, e adesso noi sappiamo che è anche il Messia Gesù, e certe volte parla del popolo. Però dovevano essere uniti. Il servo dell'Eterno è uno, c'è il Messia e il popolo. Con il rifiuto del Messia c'è stata una spaccatura. Tra il servo del Messia e c'è il servo dell'Eterno Messia e il servo dell'Eterno popolo. C'è una spaccatura che però è destinata a ricomporsi. In questa spaccatura si apre, diciamo così, lo spazio della Chiesa. E la Chiesa non costituisce il sostituto di Israele che ha rigettato temporaneamente il Messia, ma costituisce il corpo del Messia, che è morto in primo luogo per i peccati del popolo. Quindi noi siamo il corpo del Messia, costituiamo, diciamo così, un particolare popolo, ma che il Messia è in attesa di essere riconciliato con il popolo. Perché Gesù Cristo ha pianto su Gerusalemme, non ha detto, ha visto che sarà distrutto, avete voluto così e quindi questo vi avverrà, ma un giorno mi chiamerete, perché devono compiersi le profezie. Ecco, dopo questa Pentecoste c'è uno spazio lunghissimo, cioè lunghissimo nell'ambito di questo, del calendario ebraico, di alcuni mesi, e poi sì, sono le feste dell'autunno. Le feste dell'autunno, la festa delle trombe, la festa dell'espiazione, il giorno dell'espiazione, perché non è tanto una festa, e la festa delle capanne, vedremo, la domanda sarà questa: se tutto dovesse essere riferito a Cristo, a quali fatti dell'opera di Cristo si riferiscono queste feste? A fatti già avvenute o a fatti che devono ancora venire? E siccome la storia deve compiersi e non finisce qua, vedremo che si riferiscono a fatti che devono ancora venire. E tra la Pentecoste, che è il dono dello Spirito Santo, l'ultimo atto, diciamo così, potente di questa dispensazione, e il compimento che ci sarà con le feste dell'autunno, c'è il tempo della Chiesa. Il tempo della Chiesa, il tempo della mietitura di coloro che credono in Cristo. Un tempo, diciamo così, indefinito, perché mentre tra Pasqua e Pentecoste c'è un giorni precisi, e quindi per cui costituiscono una unità in un certo senso, e che noi la possiamo vedere come unità nel fatto che adombrano fatti di Cristo già avvenuti nella storia, e le feste dell'autunno indicano fatti che riguardano Cristo, ma che devono ancora venire, perché il Cristo ha avuto una prima venuta, come sappiamo, e dovrà avere una seconda venuta. E quindi, siccome la storia deve comprendere tutto, vedremo che nella seconda parte parleremo appunto di questo. Certamente questo allora è il tempo della Chiesa, il tempo che intercorre tra la festa delle settimane e la festa delle trombe, che vedremo è indicata come una festa di Capodanno. Viene un Capodanno, anche se il primo giorno, il primo mese dell'anno era quello di Pasqua, ma viene chiamata anche questa festa di Capodanno. Credo che possiamo fermarci qui.